Benvenuti ragazzi fatati a questa puntatona di Fairy Radio. Sì sì, era un po' che non tornavo in podcast, ma eccomi qua. Allora no, sono stata impegnata con gli autoracconti eccetera, e quello sempre. Quindi ferie, estate, intensa, bla bla bla, ma eccoci qua a parlare di sessualità e sensualità. Allora, direte si è drogata, sì, probabile, ma in realtà sono così normalmente. Comunque, parliamo di questo tema scottante, quindi hot, ma importante, affrontato con ironia, ma ha la sua ciccia. Parliamo di non due, non uno, non tre, ma quattro anime. Ragazzi, sì sì sì, quattro anime, quindi vi beccate questo podcastone chiacchiereccio per la vostra gioia. Allora parliamo di Ramma Mezzo, Lamu, Bastard e Bahamut. Fine, è finito il podcast. Mi piacerebbe, invece no. Allora, a parte gli scherzi, parliamo di in parte di anime e manga, ovviamente collaterali, e anni 80-90 e anime, sia come sempre, insomma, mi piace fare questo dualismo fra le generazioni, e anime contemporanei, quindi anche serie Netflix, così via dicendo. Allora, partiamo subito a bomba un po' con descrizioni, contenuti dei quattro, perché comunque ecco, sono quattro anime e quindi tanta roba, non veramente, a parte gli scherzi cerco di non dilungarmi esageratamente. Allora, Ramma Mezzo. Allora, Ramma Mezzo me l'hanno chiesto insieme alla Mu e quindi eccoci qua, affezionatissimi, noi degli anni 80. E è un anime, prima manga, scritto da Rumiko Takahashi, e poi anime, prima in Giappone, uscito tra il 1989 e fino al 1992, in Italia 1987 e 1996, tecnicamente in Italia, o meglio 1995 da noi. Allora, Ramma Mezzo, sappiamo per i più giovani che non sanno, se mi state ascoltando, comunque ci sono la coppia, parliamo di coppie per il tema della sessualità, quindi sicuramente prenderò i protagonisti coppia, che però non vertirà sull'amore, ma parliamo di sesso, ragazzi. Quindi in Ramma abbiamo Ramma e Akane Tendo. Ramma, dopo un allenamento in Cina con il padre, andò in una località con delle sorgenti d'acqua calde e ci finì dentro, e come per magia, siccome in queste sorgenti era annegata della gente, e come per magia, una volta che lui è riuscito da queste acque, perché ci si era tuffato per sbaglio, ne riesce trasformato in donna, mentre il padre, che anche lui ci casca, sì, vabbè, evidentemente avevano poco equilibrio, anche se ricordiamoci che Ramma e il padre facevano parte di una grande tradizione di arti marziali e quindi di una grande scuola, e però evidentemente non avevano tanta agilità in quel momento, e sono finite a finire in acqua, appunto, che trasformò anche il padre a sua volta invece in un panda. Dopodiché con l'acqua calda nuovamente si ritrasformavano, lui in ragazzo, il padre in uomo, no? Allora, qui emerge la dualità dell'anima maschile e dell'anima femminile in Ramma. Rappresenta una tematica che, come ho accennato anche in altri podcast, ai giapponesi tocca tantissimo. Perché comunque, ma non è solamente, ovviamente, diciamo, una cosa prettamente giapponese, che il discorso, loro hanno sviluppato in una certa maniera una verità di fondo, perché in noi comunque ci sono due anime, una femminile e una maschile, in ognuno di noi, in ogni uomo e in ogni donna, e loro ci giocano tanto sopra, ma ci giocano tanto sopra anche in modo parodistico, con ironia, quindi diciamo ci si ride sopra, comico, no? Caratterizzano ovviamente i personaggi di questo tipo di anime. Però qual è la verità? La verità è che in Giappone a livello sociale già emerge una problematica che purtroppo si sta dilagando. È molto in conflitto la sessualità nella società giapponese, perché fondamentalmente non ci sta più tempo, ragazzi, nella loro società frenetica, super avanzata tecnologicamente, il progresso, tutto quello che volete. Io ci sono stata 10 giorni in Giappone e da quei 10 giorni, quindi pensa, 10 giorni, pensa se ci stavo un mese, uscivo fuori, mi sono accorta che effettivamente, no, non ho visto cose che voi umani non potete immaginare, però ho visto tanta solitudine nella loro quotidianità, cioè una routine di lavoro scandita da ufficio posto pranzo, ufficio casa, nightclub, poi c'è il nightclub, però è così, con queste persone che entrano in pausa pranzo in tavole calde a monoposto, cioè si siedono praticamente in faccia a un muro con un cellulare vicino e il piatto del pranzo, no? E questo è triste, quindi loro stanno tanto avanti sotto certi punti di vista, ma tanto indietro, e stanno anche proprio regredendo da un punto di vista di valori. Quindi che succede? Non capiscono più un altro po' come è fatta una relazione. Questo ovviamente sto un po' estremizzando, però delle problematiche così forti esistono lì, quindi ci sono. Poi, ovviamente, viva Dio, ci saranno delle relazioni più o meno normali, però loro di fondo, man mano che si va più avanti con l'acceleramento del progresso, soprattutto del sistema, di questa società che va sempre, no? Sempre più accelerata. Abbiamo visto col Covid, no? Ecco, quello è stato un esempio eclatante, che nel momento in cui tu ti fermi, allora ragioni, usi il cervello e il cuore, invece quando vai avanti, questi due cominciano a fare tilt e si ammazzerebbero fra loro, no? E quindi va tutto un po' a rotoli. Che succede? Il ramo a mezzo, scusate un po' il pippettone sociale, però di fondo è questo il punto di partenza, perché gli anime non sono altro che una trasportazione, no, di una condizione sociale, su cui io lavoro con Fairy Radio, no? Quindi ramo a mezzo rappresenta un po' questo conflitto fra l'anima femminile e l'anima maschile, ma anche in realtà non è solamente propria di Ramma, che lui è un tipo molto orgoglioso, forte, rivendica la sua virilità, no? Ok, quindi è virile. E d'altra parte c'è la sua compagna, Akane Tendo, che in realtà Akane Tendo, vi dico questo, l'aneddoto dell'anime così ci capiamo subito, alla prima puntata sfida Ramma in un incontro di arti marziali, dove Ramma in quel momento è donna. Quindi si scontrano due donne e Akane alla fine di tutto perde e dice: ah, meno male che hai vinto tu che sei una donna, perché se fossi stato un ragazzo mi sarebbe tanto roduto il culo. Questa è fondamentalmente, questa è stata un po' la cosa. Quando scopre che poi Ramma è quello che è, invece è un ragazzo e ha la sua storia, che poi Akane conosce, eccetera, in questo assurdo e comico mondo di questo anime, e a quel punto nascono i conflitti, litigano sempre, è una coppia in conflitto, è una relazione conflittuale, cioè litigano e si amano, no? Questo è fondamentalmente la cosa. Però che succede? La dualità sta anche in Akane, cioè anche nella donna, perché lei erode tanto essere sconfitta anziché da una donna che da un uomo, no? È perché anche lei fatica a convivere con la sua anima femminile. Quindi cosa è questo il nocciolo? Cioè convivere con la propria sessualità, con la propria anima femminile o maschile. Se non ci si è in pace, poi ti cominci comunque a mettere in discussione, non accetti determinate cose, no? Quindi non le reputi ammissibili. Però alla fine di tutto, ecco, loro rappresentano un po' la relazione tipica conflittuale, odio-amore, poi vabbè, gli altri personaggi che si creano altre coppie collaterali con gli intrecci fra di loro, tra con una cane che piace a un tizio, e adesso non sto a fare, sennò durerebbe un'ora questo podcast, anche no, e Ramma viceversa piace a un'altra, quindi ecco, poi diciamo che... di base Rumiko Takahashi nei suoi manga ha molto questo stile degli intrecci, delle coppie, fa il gioco delle coppie, ma poi voglio dire, spesso si è utilizzato anche proprio, no, in tutti i cartoni d'amore che sono arrivati anche da noi in Italia, questa cosa. È un po' la soap opera, ok? Invece Ramma Mezzo, diciamo, una soap opera comica, chiamiamola così. Quindi abbiamo Orgoglio e Sentimento, che sta sia nell'uomo che nella donna. Poi abbiamo, sempre per tratto dal manga di Rumiko Takahashi, mi hanno chiesto anche Lamu. Lamu, che originariamente come titolo è Urusei Yatsura, tradotto quelli del pianeta blu, i tizi della stella Uru, cioè in modo capito un po', non dico dispregiativo, però un po' sì. Quelli là, capito? Quei cosi là. Allora, Lamu viene come manga pubblicato tra il 1978 e il 1987, in Italia tra il 1991 e il 95. L'anime 1983-2010. Allora, appunto, comicità. È un po' una parodia della società a quei tempi. Parliamo fine anni 70, libertà sessuale, come se vedete Lamu anche. Allora, intanto scriviamo un attimo Lamu. Lamu è una Oni, la figlia del capo dei demoni, di un tipo, una tipologia di demoni, quindi diciamo. Che succede? Un giorno gli Oni decidono di invadere la Terra, vogliono conquistare la società terrestre, bla bla bla. Arriva la figlia del capo di questi Oni, Lamu, e viene scelto come paladino, ma va bene, un paladino molto fessacchiotto e coglioncello, che fa ridere per l'appunto, come paladino dell'umanità. Il ragazzo Ataru Moroboshi, che alla fine della fiera, in una sfida di atletica, di corsa, dove lui avrebbe vinto se avesse toccato le corna di Lamu, perché gli Oni, per chi non lo sa, è un fatto con le cornine, proprio delle corna, diciamo le zanne, eccetera, eccetera, è un po' particolare. Lamu è una bella ragazza, una bellissima ragazza, in bikini, tigrato, con stivali, insomma, è una gragnocca, no? Quindi, se la vedete, insomma, è una bella ragazza. Mai vista sulla terra, no? Quindi, cioè questa che ti gira in bikini, immaginate questa ragazza che gira per il liceo di Ataru, in bikini, non lo so io. Quindi, ecco, diciamo che lascia un tantino di sconcerto. Questo è qua, la sensualità, che è molto estremizzata, però alla fine anche lì, che rapporto hai tu con la tua sensualità e con la tua sessualità? Quindi, che succede? Ataru alla fine, tra mille peripezie, con l'inganno, riesce a toccare le corna alla Mu, come? Durante la corsa, perché lei volava, Ataru su questo ci è rimasto un pochino male, non se l'aspettava, quindi a un certo punto si è inventato una tattica con la quale è riuscito a togliere il reggiseno alla Mu mentre correva, e questa, per coprirsi il seno, ha dovuto abbassare le difese, no? Quindi Ataru riesce a toccare le corna e salva tutti, yeah! Però che succede? Che a quel punto lui aveva già una sorta di fidanzata a cui aveva promesso di sposarla. Per un equivoco, Lamu capisce che lei, non in questo podcast, capisce che è lei la promessa, invece no, la fidanzata si incavola, lo lascia, eccetera, no? E quindi poi tra Lamu e Ataru, Lamu gli sta sempre addosso ad Ataru, che insomma lo pedina insomma, nel suo quotidiano, e nasce questo rapporto. Poi ecco appunto sempre con questi giochi delle coppie tra la Muataru, la fidanzata che poi gli piace un altro, eccetera eccetera. Quindi ecco, la Muataru, che poi tra l'altro Ataru all'inizio infatti non la può tanto reggere all'amo, poi lui è un po' donnaiolo e è un po' coglioncello, un donnaiolo coglioncello che va un po' presso alle femmine, così alle ragazze, e lei ogni volta lo fulmina l'amo con le sue saette, che giustamente dice ma non puoi fare le corna in giro, ma neanche no. Però nonostante tutta questa storia, alla fine anche fra Ataru e Lumu nasce un qualcosa, o meglio da parte di Ataru nasce un affetto, nasce un sentimento. Il sentimento ovviamente, come in tutte le coppie, degli anime, delle storie, vanno in evoluzione, partono in un modo e poi arrivano in un altro. Però cambiano delle modalità, perché che succede? Mentre, allora, calcolate, l'amo parliamo dei fini anni 70, e lì gioca tanto già sull'aspetto fisico, quindi sulla sensualità di questa protagonista, e rapporto, e che cosa scatena questo aspetto così sensuale e prorompente per chi invece non è abituato, e per chi magari ha anche dei tabù, no? Questo era poi un po' l'anima degli anni 70, il 78, insomma, era una libertà sessuale, eccetera, la provocazione, ok? Questa è la parola chiave di questo, chiamiamola così, questo animo, no? E poi andiamo avanti, no? Più 80-90, abbiamo Ranma Mezzo, dove lì invece sì, ci sta il riferimento sessuale, però non tanto, perché poi cominciano, capito, a scherzarci sopra, ma è più sul romantico, no? E quindi nasce più proprio il concetto di relazione sentimentale, conflittuale, e quindi è un po' più di ragione, sentimento, tutte queste cose qua, orgoglio e pregiudizio, capito, Bridget? Oh mamma mia! Quindi, capito, diciamo, ecco, abbiamo un po' una scala di messaggi che vogliono trasmettere attraverso gli anime. E dopodiché arriviamo ad oggi, tra 2000 e 2022, abbiamo Bahamut e Bastard. Allora, Bahamut nasce in realtà da un gioco di carte del 2012, dal quale poi da parte della Dynit, o Dynit, non riesco a pronunciare questa parola, comunque da parte della produzione di questa italiana, c'è l'acquisto del titolo, dei titoli di questo gioco. Vabbè, praticamente viene poi trasposto in un anime per l'appunto, e ce lo ritroviamo su Amazon. Comunque lì, come dico Netflix, dirò pure Amazon, ma non mi sponsorizza nessuno. Comunque, 2017 l'anime. Allora, Bahamut, abbiamo mondo fantasy, quindi draghi, cavalieri, sovrani, angeli. Sì, c'è tutto un po' un miscuglio di roba. Praticamente c'è questo regno. Alle spalle la premessa di una guerra fra gli esseri umani che si ribellano contro sia i demoni che gli angeli, in casino, e il sovrano di turno di questo regno si erge addirittura contro il mondo angelico per utilizzare a suo piacimento un'entità, un drago cattivissimo, un drago malvagio e brutto e cattivo, che si chiama appunto Bahamut, e praticamente ha messo sotto scacco il mondo angelico, e allo stesso tempo anche di assoggettare il mondo demoniaco. Quindi arriva che dopo questa guerra super astronomica, nel suo regno si porta la pace, ma a discapito dei demoni. Quindi lì c'è pure un po' l'etica, no? Perché alla fine gli esseri umani che trattano i demoni, che vengono molto umanizzati in questo anime, come degli schiavi, insomma, trattati disumanamente. Quindi capirà. In tutto ciò abbiamo la protagonista, una ragazza drago, una ragazza che appartiene a una stirpe di draghi, di apparentemente esseri umani, che però si trasformano in drago, che si chiama Nina. Che succede? Qui nasce un amore un po' tormentato, perché, allora, partiamo un attimo. Nina, la caratteristica di questo personaggio molto figa e interessante è che, essendo una ragazza drago, lei, a differenza della sua... del suo popolo, di come è cresciuta, perché lei prima sta nel suo villaggio, poi dopo si trasferisce, non riesce a controllare il suo potere, perché praticamente quando lei vede bei ragazzi, calcolando che è ancora un adolescente, le scatta un qualcosa che non riesce a controllare e quindi la fa trasformare in un drago. E quindi che succede? Questo perché lei, finché non raggiunge una maturità, finché soprattutto non conosce l'amore, il sesso, il primo bacio, no? Allora, perché quando avrà il primo bacio, allora riuscirà a controllare questo potere e a trasformarsi a suo piacimento. Comunque, i protagonisti in Bahamut, lei e quest'altro ragazzo, che poi scopre essere un grande, in realtà, crudele e delinquente, e anche se poi dietro, diciamo, il delinquente c'è un ragazzo passionale, affettuoso e di classe, insomma un gran figo, di cui si innamora. Quindi qui diciamo che è importante la componente della maturità, che attraverso il primo bacio appunto Nina diventa donna, quindi no? E è bello questo, che venga anche trasposto il fatto del passaggio, no? Da adolescente a donna la prima volta. Questo è figo e potente. E qui diciamo c'è il riferimento appunto proprio sessuale, perché lei praticamente quando si eccita, sale l'eccitazione per un bel ragazzo, si trasforma e non lo può controllare, va in ormonomania. E invece poi conosce quest'altro e trova che non è solamente un'attrazione, ma è amore. Raga, che altro devo dire? Ultimo, Bastard. Allora, Bastard, serie Netflix nata da pochissimo, come anime, trasposto su Netflix in giugno 2022, 30 giugno. Raga, io l'ho visto almeno 3-4 volte, è bellissimo, mi piace tanto. E nasce da un manga, in Giappone tra 1988-89, poi ha un'altra pubblicazione tra il 1997 e il 2000 e poi il 2010, quindi è un po' irregolare stata la pubblicazione. Allora, Bastard, ovvero dal titolo poi diciamo che originariamente è l'oscuro dio distruttore, di Kazushi Hagiwara o Hagiwara, non so per pronunciare bene in giapponese. Protagonisti abbiamo l'oscuro stregone super figo, super sensuale, la sensualità maschile fatta persona, che è proprio viscerale, esplicita, senza veli, raga, è proprio, ecco, l'apice, quello è proprio l'apice. E Dark Schneider, versione fusto, e invece versione ragazzino, perché Dark Schneider in realtà è uno stregone che dopo la distruzione totale della civiltà umana, eccetera, il casino, che sconfigge il super demone cattivo, o meglio divinità demoniaca super malvagia, poi diciamo misteriosamente si addormenta, ma viene in realtà imprigionato nel corpo di un ragazzino che si chiama Rusi Renren. Se non che poi la divinità cercano insomma di risvegliarla, i suoi ex compagni, e là attaccano questi ex stregoni il regno di Metallicana, dove risiede la principessa Shira e la sacerdotessa Yoko, figlia del gran sacerdote, Gio, con il re, eccetera eccetera. E lì ovviamente hanno bisogno di qualcuno che li protegga, perché non sanno come fare, perché questi sono riusciti fuori all'improvviso e sanno che sarebbe un problema, anche perché loro custodiscono il sigillo, uno dei sigilli che risveglierebbe la divinità malvagia. Quindi riesce fuori Dark Schneider attraverso, come con grazie alla ragazza di 15 anni, Yoko, alla figlia del gran sacerdote, che ha un rapporto stretto con il ragazzino Rusi Renren, ma l'unico modo per Yoko per risvegliare Dark Schneider in Renren è un bacio, perché lei è vergine, quindi il bacio di una vergine risveglierà l'oscuro stregone. Qui c'è il tema a pieno, in modo proprio esplicito, tanto è vero che questo manga lo classificano come d'azione, ma in realtà molti lo dicono che è un hentai, quindi quasi pornografico, perché effettivamente ci sono scene di sesso molto esplicite. Yoko, che è una, quindi Yoko la vergine che risveglia la forza maschile, no? Quindi e lì ci sta, diciamo, il ragazzino che rappresenta, secondo me, un po' la sensibilità, l'innocenza, no? L'ingenuità, che piace tanto a noi femminucce da una parte, ma dall'altra però a Yoko gli piace pure la virilità. Micio macio. Quindi ecco, no? Si sviluppano anche queste tematiche. Allora, detto ciò, arriviamo a dire che abbiamo parlato di sensibilità e virilità. Abbiamo parlato, quindi ricordiamoci che in Bastard comunque si parla anche di disinibizione, perché appunto esplicito, contro dei tabù, quindi il trattenimento degli istinti, come in Bahamut, dove Nina trattiene, no? Le sue, deve essere controllata, perché finché non riesce a controllare le sue emozioni non può lasciarsi tanto andare, perché all'inizio non controlla il suo drago, quindi scatenerebbe anche dei disastri. Quindi si inserisce però poi il sentimento, questo si inserisce in tutti e quattro gli anime, nell'evoluzione dei protagonisti, quindi il sentimento sia interiore, il rapporto che c'è con se stessi, con la propria sensualità, come volete, cioè nel senso con tutte e due, quindi il rapporto col proprio corpo e come vedersi, no? E quello che c'è dentro, nel cuore. Quindi cosa succede? Succede che è importante non cedere alla costrizione, alla repressione del sentimento o dell'istinto. Quindi cuore e pancia, chiamiamolo così, no? Dice come fai? Come fai? Perché tu più conosci te stesso, più sei consapevole di come sei, quindi del tuo corpo, della tua sessualità, delle tue inclinazioni, quello che senti. Più sei consapevole, più tu vai a definire la tua identità sessuale. Quindi la tua identità sessuale, dici, come la definisci? Con l'esperienza. Quindi più sei informato, ma nel modo giusto, su te stesso, su sei, chiamiamoci, acculturato, vogliamo dire così, più acculturato su queste, cominci un attimo a informarti nel modo giusto sul sesso, ma soprattutto a lavorare su una tua autostima allo stesso tempo, e quindi a piacerti. Quindi se ci piacciamo e se ci conosciamo, possiamo essere aperti a più esperienze. Se facciamo più esperienze, ovviamente creiamo la nostra identità sessuale, e quindi riusciamo anche a bilanciare il nostro potere sessuale. Abbiamo tutti un potere sessuale, solo che appunto c'è chi poi alla fine arriva alla conclusione che il proprio potere sessuale è indirizzato più, se io posso, più verso le donne o più verso gli uomini. Questo dipende. L'importante è sapere le conseguenze di questo potere, essere appunto coscienti di quello che, che potrebbe succedere se io faccio una determinata azione. Quindi se poi ci può stare, ci possono stare dei periodi in cui io mi voglio lasciare andare, disinibire, sì, certo che si può fare, però nel momento in cui tu sai poi che non causerebbe magari delle conseguenze drastiche o a qualcuno, a te stesso, quindi sempre in un modo intelligente, ecco, questo è. Quindi la consapevolezza, ragazzi, è importante. E prendere atto del proprio corpo, della propria libertà sessuale, è fondamentale. Quindi non andate a caso a fare ricerche su Wikipedia, eccetera. Questi anime insegnano quanto sia rischioso reprimere, quanto sia rischioso il tabù, quanto sia nocivo per se stessi, perché invece è importante informarsi nel modo giusto e prendere atto di questo potere sessuale, di questa propria identità sessuale, e condividerla soprattutto con chi altrettanto ha testa e cervello. Quindi ragazzi, sempre col cervello, la testa sulle spalle, ma con libertà. Quindi è giusto prendere atto della propria libertà e della propria identità sessuale, ragazzi. Allora, io spero che... Quant'è? Mezz'ora? Sì, abbiamo fatto mezz'ora di podcast. Comunque, era una tematica importante che io tenevo ad affrontare. Quindi, io, che altro dirvi? Vi abbraccio, vi mando un grande bacio. Mi raccomando, fate i bravi in tutto ciò. E ci vediamo al prossimo podcast di Fairy Radio. Ciao ragazzi fatati! Feri Radio.